Va bene, allora proseguiamo con le comunicazioni. La prima comunicazione di questa seconda parte è della dottoressa Caputo, che ci presenta una relazione dal titolo "Su di un caso di presunta relazione causale tra suicidio ed esiti di sinistro stradale". Dottoressa Caputo della Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego, dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Come abbiamo già detto prima, per favore di stare nei tempi, 8 minuti più 2 eventualmente per le domande. Grazie.
Buongiorno a tutti. Oggi vi presenterò un caso di presunta relazione causale tra suicidio ed esiti di sinistro stradale che è giunto alla nostra osservazione. Trattasi di un 31enne, i fatti risalgono al 1994, in cui alla guida di un'autovettura veniva investito da un camion con rimorchio. Riportava lesioni quale un trauma cranico con ferite e lacero contuse multiple per il volto, trauma toraco-addominale, ma soprattutto una frattura del femore della gamba sinistra con sublussazione radulnare distale al polso destro. La documentazione agli atti è strutturata esclusivamente su certificazioni di natura ortopedica, ad esclusione di un unico certificato di natura psichiatrica che emerge dopo 3 anni a distanza dal sinistro stradale. In tale certificato viene evidenziata una storia di disturbi unipolari da circa 3 anni, recidiva della sintomatologia depressiva, che ha reso necessario la prescrizione di un appropriato trattamento psicofarmacologico. Il certificato è incentrato tutto sul riferito dell'interessato. Circa 15 giorni dopo tale certificato avviene il suicidio del soggetto con un'overdose di fitofarmaci. Era un coltivatore diretto, quindi aveva facilmente a portata di mano, il mezzo con cui suicidarsi. Gli eredi fanno richiesta di risarcimento danno in ambito RC Auto. Il caso pone quindi delle riflessioni sia sul rapporto tra l'evento e la lesione, quale il disturbo psichico eventualmente sviluppato dal soggetto, sia tra il disturbo psichico e naturalmente i postumi, quali il suicidio. Dobbiamo quindi interrogarci, al fine di analizzare il caso, su che cosa sia un evento traumatico. L'unico testo che definisce in maniera autonomo l'evento traumatico è il DSM-3-TER, il quale definisce come un evento al di fuori dell'abituale esperienza umana che sarebbe evidentemente stressante per quasi tutte le persone. Ma qual è la correlazione tra l'evento traumatico e lo sviluppo di un disturbo di natura psichica? In letteratura abbiamo trovato un'analisi effettuata da Rafael nel 1986, in cui circa il 40% dei sopravvissuti a un sinistro stradale evidenziavano dei disturbi psicopatologici significativi. In realtà però questa percentuale scendeva al 20-30% dopo 5 anni e quindi il decorso stesso del disturbo psichico tendeva poi a scemare nel tempo. Ancora, se andiamo ad analizzare la letteratura in esame, riscontriamo uno studio effettuato da McFarnell su 300 pompieri intervenuti in un incendio in Australia, in cui alcuni colleghi avevano perso la vita. La casistica evidenzia che il 50% non aveva mai raggiunto i criteri per un disturbo, ma la cosa più pertinente al nostro caso è che l'11% era un gruppo ad esordio ritardato e aveva raggiunto i criteri per un disturbo solo dopo 29 mesi, quindi dopo 2 anni. Ritornando al caso in esame, il certificato attestante quindi il disturbo psichico è datato 1997, quindi 3 anni a distanza del sinistro stradale. In realtà dobbiamo evidenziare che la probabilità di un evento non va giudicata solamente e semplicemente in relazione alla sua incidenza e ricorrenza come fenomeno in sé per sé, ma anche in riferimento al grado di attendibilità di sussistenza. Nel caso di specie, l'essenza probatoria della sostenuta tesi della derivazione causale del suicidio dall'evento traumatico avvenuto appunto 3 anni prima si fonda su un unico certificato di sanitario privato che non descrive una definita realtà psicopatologica, ma riporta il riferito di esse da parte del paziente. Infatti, se andiamo ad analizzare bene il contenuto di quest'unico certificato, si evidenzia come la storia di disturbi unipolari è tutta quanta basata sulle dichiarazioni del paziente e non su esperienza ed interventi diretti del sanitario. la recidiva della sintomatologia depressiva non viene definita nelle sue caratteristiche temporali e in più la prescrizione psicofarmacologica non trova una circostanziata indicazione tipologica e posologica. Da tutto quanto sopra si emerge che si è verosimilmente dinanzi a una debole relazione causale tra sinistro stradale e patologia psichica. Questo sia in rapporto a un criterio cronologico, sia in rapporto a un criterio quantitativo che qualitativo. Nel caso di specie si presume che il suicidio dovrebbe essere correlato a un disturbo depressivo maggiore che nel caso di specie non è stato mai evidenziato. Ringrazio tutti per l'attenzione.
Grazie per la sintesi. Ci sono delle domande su questo caso, degli interventi? No? Eventualmente se abbiamo anche delle domande che vengono in mente successivamente le facciamo alla fine delle comunicazioni.
Allora chiamo la prossima collega che è la dottoressa Marianna Longo. Della seconda università di Napoli, che ci relazionerà in merito al consenso dell'avente diritto in chirurgia estetica.
Buongiorno a tutti. Insieme al collega Di Guida e alla collega Colucci abbiamo affrontato il tema del consenso dell'avente diritto in chirurgia estetica per quanto riguarda il valore che tale atto assume nei confronti di un trattamento che ha un tipo di impatto differente rispetto alla cosiddetta chirurgia ordinaria. Prima di addentrarci all'interno dell'ambito preciso, dobbiamo dare una definizione di quella che è la chirurgia plastica e delle sue branche principali, che sono appunto la chirurgia estetica e la chirurgia ricostruttiva. Vediamo che da un punto di vista, diciamo, finalistico, l'accezione della chirurgia estetica, che ha uno scopo non direttamente terapeutico, assume un aspetto finalisticamente terapeutico. E proprio per questo motivo vi è una legittimazione per quanto attiene la definizione che l'OMS dà della salute, ovvero l'impatto anche socio-relazionale che il benessere non solo fisico ma anche psichico del soggetto ha nei confronti dell'ambiente esterno. Questa legittimazione passa anche attraverso quanto disposto, appunto quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione e quindi con il bene della tutela della salute. Le principali tematiche che sono state affrontate all'interno del presente lavoro riguardano prima di tutto il superamento, ovvero l'analisi della querelle per quanto riguarda l'obbligazione di mezzi, ovvero dell'obbligazione di risultato nell'ambito appunto preciso della chirurgia estetica, e il consenso dell'avente diritto, che all'interno di tale fattispecie ha un valore sicuramente più pregnante rispetto a qualsiasi altro trattamento di chirurgia ordinaria, proprio per la premessa che ci siamo dati in prima battuta. Ovvero, sempre nel tema della legittimazione, vediamo già che con una giurisprudenza più risalente la Corte di Cassazione nel 1994 identificava la funzione tipica dell'arte medica, che la funzione tipica dell'arte medica passasse attraverso anche la legittimità della chirurgia estetica, sempre per quanto riguarda la premessa iniziale. In merito al primo passaggio che ci siamo posti come analisi da affrontare per la bipartizione delle obbligazioni, vediamo che per quanto riguarda l'obbligazione di mezzi e l'obbligazione di risultato, lasciando come assodato quelle che sono le specifiche caratteristiche di queste due tipologie di obbligazioni nei confronti del soggetto, vediamo che la caratteristica fondamentale riguarda l'onere della prova, ovvero nell'obbligazione di mezzi sarà il creditore a dover provare che l'eventuale danno subito quindi consegue a un comportamento colposo da parte del debitore e dovrà provare il nesso di causa fra questi due eventi. Invece nella seconda fattispecie sarà il debitore il soggetto cui è deputata alla dimostrazione dell'impossibilità alla prestazione per una causa a lui non imputabile in linea con quanto previsto dall'articolo 1218 del Codice Civile. Per quanto riguarda invece la tematica del consenso, vediamo che la Corte di Cassazione si è espressa identificando appunto la fase del consenso all'interno della struttura stessa della prestazione d'opera intellettuale, ovvero facente parte integrante di quelli che sono i vari passaggi successivi che conducono poi all'esito della prestazione d'opera intellettuale, quindi un momento anamnestico preliminare, anche diagnostico preliminare, che tende a fornire informazioni al paziente e che fa parte integrante dell'opera che viene a essere prestata, e quindi qualsiasi lacuna a questo dovere di informazione passa attraverso un inadempimento di tipo contrattuale. È però la stessa definizione di consenso al trattamento sanitario che ci può far presupporre che il consenso rappresenti una fase antecedente rispetto alla prestazione d'opera intellettuale stessa, ovvero il trattamento sanitario sarebbe una fase successiva rispetto all'avvenuta informazione e quindi all'aver prestato il consenso di merito. Per questo motivo si può inserire la responsabilità di un'omessa informazione nei riguardi del soggetto appunto che sarà poi destinato a avere appunto la prestazione d'opera intellettuale come una responsabilità in contraendo, e proprio per questo motivo la mancanza di informazione relativa, quindi la mancanza di cognizione relativa anche al risultato e a quelli che sono gli esiti attesi dell'intervento chirurgico, potrebbe essere una causa di nullità del contratto, proprio perché cade sull'identità dell'oggetto della prestazione, ovvero su una qualità dello stesso che si deve ritenere determinante ai fini del consenso prestato. Pertanto l'errore di informazione non rientra più nell'esito non soddisfacente del trattamento sanitario, ma in una fase antecedente, perché è relativo al momento formativo del contratto stesso. Per questo motivo il sanitario che non avrà prestato una attenzione particolare alle informazioni che vengono rese, non solo in merito alle pratiche che verranno messe in essere nell'atto della prestazione d'opera intellettuale, ma anche per quanto riguarda gli esiti che il soggetto si attende, ma che possono essere più o meno conseguibili, avrà appunto una colpa in contraendo, proprio per il discorso che ci siamo posti inizialmente. Per quanto riguarda la possibilità di conseguimento dell'obiettivo estetico prefissato dal soggetto, vediamo che già nel 1920 la Corte di Cassazione francese identificava l'esito negativo della prestazione sanitaria come la acquisizione della colpa da parte del soggetto che aveva appunto prestato l'opera nei confronti del paziente, perché andando ad operare su tessuti sani non poteva, essendo appunto la finalità diversa rispetto a quella della chirurgia ordinaria, non poteva aver trovato ostacoli che potessero rendere difficoltoso appunto lo svolgimento e poi l'esito della prestazione d'opera intellettuale, e si veniva quasi a creare una responsabilità oggettiva, ovvero quasi soggettiva, nel senso relativa alla soggettività del paziente per quanto riguardava l'esito, che poi non era stato inerente appunto a quello che era stata l'ipotesi iniziale di trattamento. Per tale motivo si è visto uno spostamento della classificazione dalla natura dell'obbligazione, come in precedenza sottolineato, sul versante dell'informazione, e quindi un consenso fondato su un'informazione incompleta o non veritiera perde di ogni significato, essendoci un errore appunto nella fase di prestazione del consenso. La Cassazione appunto sottolinea che un consenso immune da vizi non può che passare attraverso una piena conoscenza della natura dell'intervento medico-chirurgico, della sua portata ed estensione, e quindi c'è la necessità di un'informazione particolarmente pregnante in questo caso. In un'ultima pronuncia la Corte di Cassazione nel 2014 ha stressato ulteriormente questo concetto, quindi della pregnanza dell'informazione che debba essere resa, e la responsabilità non si configura più in questo caso nel mancato risultato atteso da parte del soggetto, ma in una negligenza del dovere di informazione. Proprio per questo motivo si conclude col suggerimento di registrare in maniera esplicita quelle che sono le fasi preliminari al trattamento che poi verrà a essere effettuato, per poter evitare che poi questo tipo di responsabilità si possa andare a configurare. Vi ringrazio per l'attenzione.
Ringrazio la collega per la sintesi e l'ottima presentazione.